casa cella, se in buca scacchi nel cielo, posso guardare. Se in buca scacchi nel cielo, posso guardare.
Il tempo della prigione è un tempo che sembra fermo, passa, passa, passerà.
E allora, buongiorno a tutti e a tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione contro il carcere che va in onda appunto ogni mercoledì dalle 15 alle 16 e oggi appunto è mercoledì 4 di luglio, piena estate, piano caldo, nelle carceri si scoppia di caldo e si muore, ma si muore anche, non solo per modo di dire, se le notizie di questa settimana sono una sequela di morti per vari modi, suicidi, di stenti, di mancato soccorso ed altro, è una sequela che dovremmo, è un elenco mortuario che ci rifiutiamo di fare perché in realtà non crediamo che l'elenco delle morti possa cambiare le cose. Il cambiamento delle cose può avvenire al contrario, per una voglia di vita, ed è importante che i detenuti e le detenute riconquistino questa voglia di vivere, di lottare, di prendere in mano i propri destini e cercare di ribaltare una situazione che li vede veramente in devastazione. Morti nelle celle di sicurezza, grazie a quella legge demenziale, ma più che altro criminale, che ha fatto questo governo, che per svuotare le carceri ha fatto sì che i primi giorni, due o tre giorni, invece di andare in carcere e poi uscire, si rimanesse nelle celle di sicurezza, e nelle celle di sicurezza molti hanno trovato la morte, ancora morti poi negli OPG, insomma una sequela che però appunto non vogliamo raccontare perché non crediamo che sia questo. Si deprime la gente raccontando la sequela di morte che avviene nelle carceri, e noi vorremmo raccontare, speriamo che prima o poi lo faremo, raccontare notizie di detenuti e detenute che si ribellano, che rifiutano il carcere e che in qualche modo se ne sottraggono i propri corpi a questo massacro che è il carcere oggi. E è per questo fine appunto vorremmo parlare dei movimenti di lotta oggi, non tanto delle morti. Intanto ricordiamo che è in corso una campagna proprio per evitare che alcune persone vadano in carcere. Sono passati 11 anni dalle manifestazioni di Genova 2001, 11 anni in cui si è detto di tutto e si è soprattutto taciuto di tutto. Una vergogna, la parola vergogna chiaramente non ha senso, però comunque una vergogna per questo Stato che ha utilizzato, parliamo di Stato non di governi, perché è sbagliata la parola governi quando si parla dell'apparato repressivo poliziesco, carcerario, della magistratura, è qualcosa che va oltrepassa i governi ed è strutturale a questa situazione. Dal 90 ad oggi quanti governi sono cambiati? Tantissimi, eppure abbiamo una ventata di incarcerazione terribile. Addirittura alcuni studiosi del problema parlano di grande internamento. Era una parola usata nel 700, quando il grande internamento fu dovuto alla industrializzazione. L'industrializzazione aveva bisogno di forza lavoro, braccia da mettere nelle fabbriche, da togliere ovviamente all'agricoltura, quindi il carcere come disciplinamento di persone che vivevano tutto sommato, no? Pastori, agricoltori o vagabondi che vivevano liberi, andavano addestrati a rimanere 12, 13, 14 ore in un ambiente malsano, sempre fermi al stesso posto a manovrare una macchina. Quello fu il grande internamento dell'industrializzazione, che vide appunto un massacro in tutti i paesi europei, e che appunto oggi però qual è la ragione? È una ragione evidentemente tutta ideologica, una ragione che vuole far, come dire, passare le sofferenze delle persone dovute alla pesantezza della crisi, della gestione capitalistica della crisi, attraverso appunto la incarceriamo tutti i cattivi, tutti i nemici e troveremo così la soddisfazione vedendo altri che soffrono, soffrendo di meno, sembra di soffrire di meno. Questa è un'allucinazione diabolica, però pare che funzioni, soprattutto se gestita dai media. E dunque, dicevamo, è in corso la campagna 10%, Genova non è finita, una campagna che si batte perché 10 persone non vadano in carcere dopo 11 anni di processi, assoluzioni, eccetera, dopo le manifestazioni di Genova di 11 anni fa, Genova 2001 contro il G8, quando la polizia, le mattanze, le torture, i massacri fatti dalle forze dell'ordine, dall'apparato statale, che è lo stesso prima del governo Berlusconi, è lo stesso dopo, cioè sempre lo stesso, che appunto assolti i torturatori, i massacratori di Stato, e invece si vorrebbe così mettere in carcere 10 persone. Questa è la campagna in corso. Ricordiamo, dopo manderemo lo spot, che domani sera c'è un'altra iniziativa in Piazza delle Russe, in quel di Trastevere, per chi ovviamente è libero, per chi sta in carcere può partecipare mandando cartoline a questa radio, scritti, testimonianze di solidarietà con chi non deve andare in carcere. Nessuno deve andare in carcere, e però appunto la libertà di qualcuno, battendosi per la libertà di qualcuno, ci si batte in realtà anche per la propria libertà. Bene, noi avevamo detto che abbiamo premesso che questa puntata non vogliamo fare, altrimenti avremmo passato tutta l'ora a raccontare delle morti, che sono state tantissime, però abbiamo paura, cioè abbiamo la certezza che si deprimono le persone parlando delle morti. Noi vogliamo parlare delle lotte, di quello che si lotta contro il carcere, per migliorare la propria condizione di vita, per cambiare una società che produce carcere e morte, morte, carcere e sfruttamento. Questo produce questa società, per cui non ha nessuna legittimità di esistere e va urgentemente e con ogni mezzo cambiata. Bene, e adesso vi facciamo sentire quindi una registrazione di una intervista, quindi facciamo un salto dall'altra parte dell'oceano per conoscere, è una riflessione fatta qualche tempo fa sui movimenti nati in Nord America, di cui abbiamo parlato da questa radio più volte, e che appunto si sono battuti anche contro il carcere, ma contro in generale un andamento della società che non piaceva a coloro che si sono rivoltati contro. È una riflessione fatta da alcuni compagni che stanno oltre oceano e che appunto collaborano in parte, a volte ovviamente episodicamente, stante la lontananza, con questa trasmissione. Questa è un'intervista fatta qualche tempo fa, che però crediamo che mantiene tutta la sua attualità. E soprattutto è un'intervista fatta a chi di quei movimenti è stata diciamo tra gli animatori ed ha una grossa importanza. Ve la mandiamo in, ovviamente registrata, cioè venuta registrata dall'altra parte dell'oceano, e vi auguriamo buon ascolto.
Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più resto.
Come you masters of war, you that build the big guns.
Le ultime sparate, diciamo, dei vari regimi nei confronti dei movimenti sia in Spagna che in Grecia, che in Egitto, ovviamente in Tunisia e in altri paesi, c'è magari da riflettere sulle strategie, sui risultati che sono finora venuti fuori con tutte queste lotte, tra cui figura anche quella del Quebec, con un quarto di un milione di Québécois e Québécoises per le strade, anche magari speriamo che continui in futuro fino a che non cada Charest, il governo Charest, però con le repressioni varie, con anche magari uno potrebbe anche dire il recupero del governo Kirchner per quanto riguarda il movimento in Argentina, con il colpo di Stato nel Paraguay e anche in Honduras e le conseguenze di tutto ciò. Propongo qui, con l'aiuto di Marina Sitrin, alcune riflessioni sulle prospettive di questi tipi di movimenti, concentrandoci su quelli spagnoli, statunitensi e in parte argentini, e tramite queste riflessioni cercare di venire a capo di quali sono le possibilità per un vero e proprio cambiamento sociale. E così allora proseguiamo con l'intervista a Marina Sitrin, un'intervista che ho fatto il 17 febbraio con lei, ma sebbene fosse stata fatta mesi fa, tuttavia le sue riflessioni sono comunque valide anche di questi tempi, anzi forse di più. Marina Sitrin è autrice di diversi pezzi che sono scaricabili tramite la rete, attraverso il suo sito personale, ma poi anche autrice di meno due libri, uno che è appena uscito, un altro sul concetto di orizzontalità, che penso che sarebbe il caso di leggere per capirci di più sul nuovo tipo di organizzazione che si sta sviluppando all'interno di questi movimenti, come questo tipo di organizzazione nuova, cosiddetta orizzontale, apre dei nuovi modi, delle nuove modalità di fare le cose, non soltanto di organizzare movimenti di protesta, ma anche di lanciare delle nuove idee e anche pratiche per una società nuova. Quindi, senza perdere più tempo, ecco l'intervista del 17 febbraio con Marina Sitrin. Allora, innanzitutto, le ho chiesto di spiegarci com'è che è sviluppata in lei questo suo interesse nell'impegno nei movimenti.
So I've been organizing and involved in groups and movements since I was in middle school. So it kind of goes back quite a ways, doing anti-racist work, which partly comes from my family.
Ebbene, il suo coinvolgimento politico risale fin dall'adolescenza, alle scuole medie, anche parte di tutto un bagaglio culturale nella propria famiglia, coinvolta anche in lotte antirazziste. Comunque ci spiega che in certi momenti della sua vita si identificava nel socialismo, in altri nell'anarchismo, poi negli ultimi magari 2 decenni ha abbandonato un po' tutti e due gli appellativi, si riconosce invece in qualcosa di diverso che ancora non ha veramente un nome, e che in pratica è una combinazione di tutti i diversi movimenti storici di sinistra, e così in pratica pensa che anche i movimenti stessi che si sono sviluppati nell'ultimo decennio o due non sono riconducibili necessariamente a questo o quest'altro movimento di sinistra, bensì a un, come dire, un tipo di integrazione, se vogliamo, delle diverse correnti storiche, e più anche delle innovazioni dal punto di vista sia di organizzazione che di pratica di pratica politica stessa. E quindi le ho chiesto di spiegarci anche, non solo tramite una nota biografica, com'è che si è coinvolta nei movimenti, però più in particolare in quello che divenne il movimento Occupy, e anche di spiegarci un po' come si è sviluppato e quali sono i nessi tra il movimento Occupy e altri movimenti in altri paesi, come per esempio anche in Spagna, ma anche in paragone con paesi come l'Argentina, dove lei è stata coinvolta personalmente.
So my personal involvement with Occupy Wall Street started in the summer when what we were calling it was the New York City General Assembly. And we started to meet in assembly forms in a park in the Lower East Side of Manhattan. We being myself and a very small handful of people who'd been involved in organizing before in New York, mainly people who came out of kind of the Seattle protests, the global.
Tutto comincia allora l'estate del 2011, cioè l'anno scorso, molto prima di settembre, quando lei con amiche e amici, tra cui anche gente che era coinvolta nelle proteste di Seattle nel 1999, che ormai sembrano distantissime quelle giornate, si unirono per parlare di come organizzare delle assemblee generali di New York. Infatti già si chiamò Assemblea Generale di New York, modellata proprio sulle esperienze tunisine, beh, piuttosto tunisine, magari più egiziane e spagnole, ma anche argentine. E usando questi modelli, poi anche le esperienze di Seattle, esperienze sia organizzative che di proposte politiche, stilarono alcuni piani ben prima che ci fosse l'annuncio su Adbusters di occupare questo o quest'altro spazio del mondo finanziario, eccetera. Adbusters è una rivista controculturale che esce dal Canada, se non sbaglio, da Vancouver, e loro annunciarono un po', o sfidarono, diciamo, la gente a occupare gli spazi occupati dal mondo finanziario che ovviamente stanno dietro questa crisi. E allora si unirono ben prima di questo annuncio, stabilirono dopo tantissime discussioni, dibattiti al loro interno con centinaia di persone, che Sitrin ci dice fu veramente abbastanza sorprendente quante persone parteciparono dall'inizio. Lei dice magari erano poche persone, si parlava di decine da prima, però si unirono altre decine fino a che divennero centinaia in pratica, e ci fu da pianificare non soltanto dove e quando iniziare una protesta, ma anche come coordinarsi, perché una volta che il gruppo divenne ben più ampio, allora c'era da attingere alle esperienze di coloro che parteciparono alle varie assemblee anche in Spagna, per esempio. Quindi l'esperienza di Sitrin in Argentina e in Spagna prima, di settembre del 2011, furono abbastanza importanti per quanto riguarda l'aspetto organizzativo. Comunque, tornando alla pianificazione delle proteste, ci furono dibattiti all'interno su dove fare, come organizzare. Persone come Sitrin, dice lei stessa, erano abbastanza caute per quanto riguarda il dove, specialmente perché in una città come New York, dove si ha bisogno di un permesso dalla polizia per un'assemblea di persone al di sopra i 30, una legge che poi risale dall'era del sindaco Giuliani, uno dei più distruttivi tra i sindaci di New York, bisognava stare attenti a non esporsi troppo alla repressione, però moltissima gente che era involta anche per la prima volta in un movimento del genere premeva per occupare proprio gli spazi del mondo finanziario, proprio come annunciato, come proprio sfidavano gli ad, quelli e quelle di Adbusters. Ebbene, allora così alla fine si decise di occupare il parco Zuccotti, che poi non è uno spazio pubblico, però in pratica funge da esso. In pratica nella città di New York, a Manhattan, gli spazi pubblici sono rimaneggiatissimi, c'è cioè quasi più niente di spazio pubblico. E devo dire anche personalmente che nello stato di New York ci sono ben pochi parchi pubblici, per esempio, e la maggior parte del territorio è privatizzato nelle mani di questo o quest'altro ente privato. Comunque, maggiormente a Manhattan. C'era la preoccupazione di una repressione dura della polizia, almeno relativamente dura, non come, diciamo, le azioni in Tunisia e in Egitto, per esempio, però comunque c'era da preoccuparsi. Fu molto sorprendente quindi che la partecipazione di tantissima gente e poi il moltiplicarsi di queste assemblee nei giorni dopo il 17 settembre, quando ci fu la prima occupazione del Parco Zuccotti, di centinaia di occupazioni tali negli spazi pubblici disponibili. In cittadine, in paesini e anche in altre grosse città come ovviamente anche Chicago, per esempio, Los Angeles, San Francisco, eccetera. E anche Boston, che poi aggiungo io, ci fu un legame particolare tra le assemblee di Boston e New York per quanto riguarda la coordinazione delle proteste. Comunque, tornando all'esperienza di Sitrin a Manhattan, ci fu questa sorpresa in pratica di quante adesioni ci furono, ma la maggior parte della gente che ne fu coinvolta o dall'inizio oppure susseguentemente, beh, dapprima si trattava, per quanto riguarda l'aspetto organizzativo per il movimento Manhattan, cioè New York. Si trattava di studenti, studentesse che era la prima volta che nella loro famiglia entravano nelle università e poi si trovavano a notare che in pratica non avevano futuro, oppure un indebitamento pauroso, oppure ex universitari che avevano abbandonato i propri studi a causa del forte indebitamento. Quindi negli Stati Uniti la retta universitaria è paurosa, non è assolutamente come in Italia. Da queste parti anche l'università meno costosa ti fa sborsare qualcosa come 7.000 dollari, 8.000 dollari l'anno soltanto per la retta, poi c'è da pagarsi l'affitto, eccetera. Anche in Italia, ovviamente, quindi partono facilmente una ventina di migliaia di dollari come minimo, e poi nella maggior parte delle università veramente i costi sono molto superiori a questo. Io sto parlando soltanto di quelle che costano molto di meno. E quindi cioè, uno che studia all'università si deve, o una che studia all'università si deve indebitare in maniera tremenda. Comunque, allora, questa è in pratica la composizione della gente che era dapprima coinvolta in questo movimento, che poi si ampliò accogliendo anche tantissima gente che è molto insoddisfatta col sistema, ma non gente di sinistra necessariamente, anzi, tra le file di quelli e quelle che si sono coinvolte e coinvolti figurano anche magari ex membri del Partito Repubblicano. Si potrebbe anche vedere magari un'analisi cioè si potrebbe anche analizzare qualcosa della composizione di questo movimento. Comunque è molto eterogeneo fin dall'inizio, anche se basato principalmente nelle esperienze studentesche, più precisamente universitarie. E al suo interno ci fanno parte anche, o hanno cominciato a farne parte anche membri o attivisti di partito, come specialmente quelli associati al Partito Democratico. Tramite l'organizzazione Move On, che fu cruciale nel rastrellare voti per il Partito Democratico per affrontare Bush prima e poi per raccogliere consensi per la candidatura di Obama dopo. Comunque ci sono queste persone che si intrufolano nel movimento e la questione diventa come gestire questa situazione, come non essere risucchiati in pratica nelle strategie di partito. Ci sono anche esponenti di partiti minori come Working Families Party e altre formazioni socialiste, però non attecchisce molto al movimento di Occupy. Questo tipo di diciamo questo tipo di inserimento da parte di formazioni politiche più o meno ufficiali, per esempio anche formazioni trotskiste, sono interessate a inserirsi in questo movimento Occupy, però non c'è veramente un granché da preoccuparsi, come per esempio fu in Argentina, che in pratica quello che venne fuori dall'esperienza argentina, che l'assemblea di quartiere vennero in pratica diciamo disgregate o no, più o meno vennero diciamo alla fine distrutte dal tentativo continuo di assorbire il movimento all'interno delle strategie di varie formazioni politiche, tra cui figurarono anche quelle trotskiste, ma anche di altro stampo, e poi ci furono anche coloro che decisero di portare avanti la lotta cioè all'interno delle istituzioni parlamentari stesse, e quindi si perse molto così l'impeto, di democrazia diretta, su cui fu basato un po' tutto il movimento in Argentina. Beh, questo negli Stati Uniti, diciamo che non ha, secondo Sitri, neanche secondo me, non ha molta possibilità di avvenire, perché negli Stati Uniti proprio non c'è nessuna prospettiva assoluta di una qualsiasi rappresentanza di questo movimento all'interno delle formazioni partitiche vigenti, cioè che dominano negli Stati Uniti, cioè in pratica i due partiti, quello repubblicano e quello democratico, in pratica sono due facciate dello stesso sistema e dello stesso dello stesso tipo di politica. Comunque sia, cioè non ci sarà, non c'è da prevedere un risucchio come fu invece. Come avvenne con il movimento contro la guerra in Iraq nel 2003, che poi fu tutto deviato e omologato al Partito Democratico. Cioè, secondo la Citrin, questo movimento di Occupy non è assorbibile, non è omologabile alla politica ufficiale in questo paese. E perché è proprio visceralmente quasi antisistemica, cioè se si deve trovare un vocabolo per descrivere, oppure una frase per descrivere questo movimento, sia negli Stati Uniti che anche in Argentina, in Spagna, in Egitto, in Tunisia, per andare anche magari prima, cioè in periodi antecedenti storici, si può parlare invece di un movimento anticapitalista, anche se non si dice tale, che è basato su un principio di democrazia diretta. In pratica questo è il movimento Occupy, pure, Però dato che negli Stati Uniti non c'è questa tradizione, anzi è stata soppressa qualsiasi tradizione di sinistra, qualsiasi movimento socialista, anarchico, marxista, eccetera, come si voglia descrivere, qualsiasi maniera si voglia descrivere, è stato soppresso in maniera più brutale, quindi esponenti assassinati oppure messi in carcere o marginalizzati in qualsiasi mezzo disponibile all'apparato statale statunitense, non è possibile in pratica avere un movimento anticapitalista che si dice tale. E allora molti che confluiscono in questi movimenti che fanno il movimento Occupy sono contro le corporazioni, cioè si coinvolgono nel movimento Occupy per sdegno, per la corruzione palese ormai che domina questo paese. Vabbè, uno potrebbe dire che fin dall'inizio fu così, fino dal 1776, però adesso è talmente evidente che non ci sono neanche coloro che sono i più agiati relativamente confronto a molte minoranze negli Stati Uniti, si possono avere possono credere che questo paese sia democratico anche nel senso più diciamo convenzionale del termine. E allora, con questo disgusto verso il potere, lo strapotere delle corporazioni, e anche preoccupati per non solo una crisi finanziaria, economica, ma una crisi politica e anche una crisi culturale, allora c'è tantissima gente con questi tipi di osservazioni o con questo tipo di sdegno verso quest'altra crisi, e la maniera di fare politica vigente, aderisce in pratica al movimento. Però, infatti, proprio per questo motivo, si tratta di un movimento al suo interno estremamente eterogeneo, in cui quello che viene fuori dalle assemblee può sembrare contraddittorio, oppure non molto anticapitalista talvolta, ma proprio perché al suo interno ci sono correnti riformiste, con correnti antirazziste, antisistemiche, oppure schierate apertamente contro il capitalismo stesso. Anzi, secondo la Citrin, questo movimento che si va via via sviluppando negli Stati Uniti, proprio perché mette in questione la democrazia rappresentativa, cioè la delega stessa, il concetto di delega, e mette in questione anche tutto l'insieme di strutture economiche capitalistiche che pretendono a rovinare la vita di milioni di persone. Che già è molto evidente, cioè sotto gli occhi di tutti e tutti, che funziona, ma proprio per questi motivi si tratta di una radicalità tale, e secondo la Citrin, nella storia degli Stati Uniti abbastanza unica, che è impossibile omologare questo movimento a un qualsiasi partito, sia di sinistra che di destra o di centro, qualsiasi uno voglia usare come terminologia politologica. E allora in questo la Citrin vede una grande speranza di un mutamento sociale radicale mai visto nella storia degli Stati Uniti, e si spera pure anche nel resto del mondo borghese occidentale, diciamo. C'è da aggiungere però che questo dipenderà anche da non solo la possibilità di continuare con queste assemblee per avere l'esperienza di democrazia diretta, che è già molto importante e che fa vedere, cioè serve da esempio per la gente di come si potrebbe fare politica altrimenti, più in maniera diretta, senza rappresentanti a un governo, a un Parlamento. Però d'altro conto c'è da dimostrare pure che si possono si possono realizzare progetti concreti che veramente migliorino la vita della gente comune, diciamo. E infatti con questo poi ho chiesto alla Citrin di pronunciarsi un po' sulla critica. Infatti, una delle critiche che hanno posto gli esponenti, i fondatrici e i fondatori di Occupy the Hood, che avevo intervistato per Radio Onda Rossa l'anno scorso, o anzi dicembre, mi pare, dell'anno scorso, e la cui critica era proprio questa: che se non si fanno, se non si realizzano dei progetti concreti che servono diciamo, da esempio per le comunità stesse di come si può auto-organizzarsi, di come si possono fare le cose in maniera autonoma, di come si può costruire una economia che sia completamente, se non almeno in parte, al di fuori delle strutture capitalistiche. Se non si può dimostrare questo, allora magari il movimento stesso entrerà in crisi. Allora la Citrin adesso proseguirà con alcune altre idee che affrontano proprio questo tema difficile in società specialmente industrializzate, in cui i mezzi di produzione, se la vogliamo mettere così, sono nelle mani, anzi, potrei aggiungere i mezzi di sopravvivenza a questo punto, sono nelle mani di una minoranza sparuta che certamente non vorrà mollare il controllo sociale tramite questi mezzi di proprietà privata, mettiamola così. Senza una lotta, diciamo.
Problems, I think, have to do with
Coming besides
concreteness. I think some of the
electioneering
biggest challenges are actually in making sure that what we're doing is concrete enough. And I think that's also related to taking ourselves seriously enough, that the politics are so radical and the potential is so big, and seizing that possibility and really seeing it. So, for example, last week in Greece, workers in a hospital, so before the street battles, maybe 4 or 5 days prior, workers in a hospital took over the hospital and are running it together free. They're based on assemblies, and it's inspired in part by what happened in Argentina with the recuperation of hundreds of workplaces. To me, that's taking ourselves seriously.
Infatti la concretezza è fondamentale per quanto riguarda il futuro di questi movimenti. Cioè, per esempio, la Citrin cita l'occupazione di un ospedale in Grecia per far fronte ai tagli alla sanità. E questo è un esempio di concretezza, cioè di stabilire non solo dei nuovi rapporti tra le persone, nella società, nel senso di provvedere delle necessità di base, no? Ma anche di stabilire un nuovo modo di vivere insieme, occupando degli spazi, ma non solo, occupandoli e creando tramite questi spazi occupati, anche se temporaneamente, dei nuovi rapporti sociali che puntano al cambiamento totale fondamentale della società. Quindi la concretezza è importante, però questa concretezza si sviluppa in modi ben diversi a seconda del contesto sociale. Quindi, per esempio, Marina ci racconta che nelle sue esperienze in Argentina ha visto che l'occupazione delle fabbriche è stata, diciamo, il grido che ha portato a più seguito per quanto riguardava la rivolta. Mentre invece negli Stati Uniti è l'occupazione delle case, cioè la prevenzione dello sfratto, una cosa che si è vista anche in Spagna, che tuttora fa il da perno principale per quanto riguarda la lotta in quel contesto. Quindi ciascun contesto con diverse storie, diciamo, movimenti e sviluppi politici nell'arco degli ultimi decenni, se non anche prima, allora ci sono dei concetti diversi di lotta e anche dei principi eppure anche delle focalizzazioni ben diverse. E poi ci sarebbero anche, ho chiesto pure a Sitrin di spiegare un pochettino qual è la situazione tra il movimento negli Stati Uniti, se non anche altrove, di Occupy e altri movimenti altrove, con sindacati, organizzazioni non governative e quant'altro. Focalizzandoci un pochettino più sugli Stati Uniti, lei dice che sì, c'è stata un'apertura, e io ne so qualcosa personalmente perché ho partecipato anche a stilare una risoluzione nell'interno del mio sindacato universitario in appoggio a Occupy già a ottobre dell'anno scorso, però la Citrin mi cita anche un altro sindacato che fa parte della stessa federazione a cui appartengo anch'io, che non solo ha dichiarato il suo supporto per il movimento Occupy, ma addirittura ha appoggiato anche o più o meno appoggiato, diciamo, ufficialmente l'idea di uno sciopero generale il 1º maggio scorso. Idea molto controversa che ha avuto anche degli anticipi per quanto riguarda il concetto di sciopero generale a Oakland, dove è stato duramente anche soppresso, però sono riusciti anche a chiudere i porti di San Francisco, comunque anche quello era una grande controversia. Poi da quello si passa in pratica ai fatti che i sindacati, per la maggior parte dei casi, o non appoggiano il movimento per quanto riguarda azioni di questo tipo, per esempio scioperi, se non magari si schierano addirittura contro. In certi casi è successo anche quello. In Argentina, per esempio, dapprima i sindacati erano contro le occupazioni delle fabbriche, poi poco a poco, quando si sono diciamo ravvisati un po' della situazione, oppure perché molti membri dei sindacati stessi si sono coinvolti nelle occupazioni, hanno, come la CGIL in passato negli anni 60-70, hanno cercato di recuperare gli operai e gli operai e cercare di avere un pochettino più di controllo della situazione. E lo stesso avviene anche negli Stati Uniti, in cui ci sono molti membri di sindacati che sono coinvolti direttamente nel movimento Occupy, però i propri sindacati o non danno appoggio oppure danno soltanto un appoggio superficiale con risoluzioni e nient'altro, come per esempio nel caso del mio sindacato. Quindi i rapporti con i sindacati sono abbastanza tenui, contraddittori, ma anche a che vedere con la storia dei sindacati stessi, il loro rapporto con vari governi, e quindi questo pure dà delle sfumature ben diverse in ogni contesto. Ma non è una questione che necessariamente il movimento stesso deve affrontare, ma sono piuttosto i sindacati stessi a dover affrontare la situazione di precarietà, di disoccupazione, eccetera, a cui non riescono a rispondere. Oppure non vogliono rispondere, ma poi dipende dal sindacato. Abbiamo anche parlato di strategie all'interno dei movimenti in vari contesti. E queste strategie in pratica di azione hanno visto molto scambio di idee attraverso l'oceano, diciamo, perché certi problemi sono abbastanza trasversali. Per esempio, il problema anche di avere un certo livello di sicurezza per la gente che è coinvolta nelle occupazioni. Come fare quando ci sono delle persone che contrastano o che creano disturbi all'interno del movimento e che hanno bisogno di aiuto in qualche modo, però magari non sono capaci di esprimerlo in una maniera costruttiva per quanto riguarda il movimento. Bene, questo ha comportato, per esempio, moltissimo scambi di idea tra quelli coinvolti con il movimento Quinsieme in Spagna, con quelli che erano coinvolti anche in Grecia, e molte di cui donne, da precisare. Che sono state coinvolte nello sviluppare dei processi, cioè dei protocolli, diciamo, per assicurare quanto possibile la sicurezza dell'incolumità degli individui all'interno delle assemblee. Se non anche al di fuori, per quanto riguardava ovviamente affrontare la repressione poliziesca che c'è stata, quindi si sono anche arruolati molti avvocati, molte avvocate, quindi c'è un costante vai e vieni di idee tra diversi contesti. Addirittura, per esempio, il libro della Citrin sull'orizzontalità è stato tradotto in greco perché c'è un interesse in Grecia di cercare di seguire più da vicino quello che succede in Argentina e di trarne delle lezioni per loro stessi, per quanto riguarda l'occupazione anche delle fabbriche, magari tra cui per esempio l'ospedale, però magari diffondere questo tipo di azione concreta, nei quartieri. Infatti, parlando di quartieri, questa fa parte di una strategia che in futuro sarà molto importante, per mantenere il livello di lotta sociale negli Stati Uniti specialmente. Qui si è appena aperta la possibilità anche di parlare contro il sistema, però non siamo al punto di occupazione delle fabbriche qui negli Stati Uniti perché verrebbe repressa subito e molto ferocemente, mentre invece difendere le persone per quanto riguarda lo sfratto è qualcosa di molto più popolare e popolarizzabile e molto più accettabile. Tanto è vero che io mi ricordo pure che a Miami, prima ancora della crisi finanziaria, ci fu un movimento piuttosto spontaneo nei quartieri di Miami per difendere le famiglie dallo sfratto. E la polizia non intervenne, per esempio, perché essendo qualcosa di così radicato nella coscienza di massa, diciamo, negli Stati Uniti, sarebbe stato inaccettabile reprimere questo tipo di movimento. Quindi bisogna un po' giocare con i contesti, specifici per arrivare in pratica a quasi le stesse conclusioni, cioè di abbattere il capitalismo e con esso le varie forme di patriarcato, omofobia e razzismi vari. Che questo è anche una cosa di cui abbiamo parlato io e la Marina, infatti ci sono anche molte contraddizioni all'interno di tutti questi movimenti e bisogna veramente essere molto chiari per quanto riguarda le idee, ma anche le strategie. E c'è da citare un esempio di nuovo dalla Grecia, se non anche dalla Spagna, cioè cioè, le occupazioni varie che tendono a diventare pure semplici manifestazioni, come quella Puerta del Sol, che poi sono facilmente, diciamo, ignorabili dai vari governi. Una volta che sgominano le piazze, allora la situazione rimane come prima si direbbe. E allora le strategie che si sono sviluppate sia in Spagna che in Grecia, e speriamo anche negli Stati Uniti, è di trasferire anche come in Argentina, e anche imparando dal contesto argentino, se non anche di quello zapatista ancora più indietro, per non parlare di altre tradizioni di lotta. Ebbene, si è deciso di diffondere la lotta tramite assemblee di quartieri con azioni concrete che coinvolgano persone che altrimenti non farebbero parte del movimento, e tra cui molte volte sono genitori, specialmente madri, ma non solo, che ovviamente non è che possono partecipare a manifestazioni in cui possono essere sparate pallottole di gomma o cariche di polizia, manganellate, gas lacrimogeni. Cioè, ci sono certe questioni che devono essere affrontate in modo strategico, che possa anche essere inclusivo, che possa anche avere una, diciamo, una prospettiva anche diversa di come creare una nuova società. E quindi i consigli a raggio, così chiamati, nelle assemblee devono anche essere molto attente a non escludere certe gente perché si esprime in maniera diversa, oppure non si esprime affatto. Bisogna essere veramente consapevoli e consapevole di queste differenze, che sono fondamentali e che non possono essere semplicemente ignorate o riassorbite in una strategia più generica. E allora, coinvolgendo anche, per esempio, ad Atene, per esempio, delle madri che poi non si identificano nei movimenti di sinistra necessariamente, ma si identificano come madri, ebbene loro offrono anche una concezione ben diversa della lotta, e addirittura quando si aprono questi tipi di conversazione e dibattiti, esce fuori anche qualcosa di molto diciamo importante per quanto riguarda la strategia in sé, come condurre questa lotta. E tramite queste conversazioni e dibattiti in Atene, per esempio, è venuta fuori l'idea di occupare una chiesa, perché in uno dei quartieri molto poveri di Atene c'è questa grande chiesa. Tutti e tutte sanno che sono stracolmi di soldi, in piena crisi, le chiese, allora perché non occupare le chiese? Ovviamente non si è fatto, però aprendo la conversazione a spazi ben più ampi, tipo quartieri e altri spazi sociali altrimenti non attraversati dai movimenti in maniera diretta, si ottengono delle idee, dei concetti ben diversi e anche molto più utili per quanto riguarda diffondere la lotta e espanderla e diffonderla, cioè in tal modo da rendere impossibile la totale repressione dei movimenti stessi. Il collegamento internazionale, anche questo uso, diciamo, di riuscire ad ampliare un po' la conversazione, il dibattito, a idee nuove e strategie più efficaci. Vorrei, prima di concludere, ricordare a tutte e tutti che la Marina Sitrin ha anche un nuovo libro che è appena uscito, che magari potrà interessare. Che si chiama, è in inglese, non credo che sia ancora in traduzione in italiano, si chiama Everyday Revolutions, Horizontalism and Autonomy in Argentina, per tradurre così al volo, rivoluzioni quotidiane, l'orizzontalità e l'autonomia in Argentina. Il suo lavoro sull'Argentina ovviamente ha a che fare con le sue esperienze, però ci sono molti spunti che sono applicabili magari anche in Italia, infatti ne abbiamo parlato un pochettino, com'è che magari una lotta in Italia si potrebbe condurre. Secondo la Sitrin, vabbè, è impossibile senza sapere il contesto specifico della lotta dire un bel niente che sia utile, però E con questo concordo, cioè la cosa importante, fondamentale, è di non fissarsi su certi tipi di spazio e invece ampliare la discussione al massimo e avere delle azioni concrete che beneficino in modo, cioè, materialmente tangibile le comunità nei vari quartieri e così. Facendo, coinvolgendo il massimo della gente possibile nel movimento e veramente, cioè, assolutamente evitare di ridurre il movimento ad una serie di richieste da proporre a governi e cioè fare le cose indipendentemente, come se in pratica cercando di andare oltre questo sistema nelle azioni pratiche. E con questo concludo un po' la conversazione che ho avuto con Marina Sitrin. Ringrazio tantissimo voi per l'ascolto e alla prossima.